oggi è giovedì e siamo veramente contentissimi di poter portare qui in onda la seconda conversazione all'interno dello spazio che abbiamo chiamato Concordi alla Radio, quindi uno spazio culturale dove si parla di cultura, appunto, ma grazie alla preziosa collaborazione dell'Accademia dei Concordi. E io questa mattina ho il piacere di presentare, avere qui come ospite Sandra Bedetti. Buongiorno.
Buongiorno.
Buongiorno. Allora, guardi, io introduco un po' chi è lei. Se sbaglio qualcosa, mi fermi. Lei, certo, studia lettere moderne e poi si dedica all'archeologia, che insomma mi pare di capire che sia anche la sua grandissima passione. Lei oggi è archeologa, collabora con musei confezionando vario materiale, molto spesso informativo, e le sue fatiche, la sua passione può essere trovata tra gli altri a Palazzo Roverella, Museo dei Grandi Fiumi, il Museo Archeologico di Adria e il Centro Culturale di San Bellino. Vicepresidente dell'Accademia dei Concordi, vicepresidente del CIPSAE, che poi di cui parleremo di qui a un po', presidente del Centro Studi Storici, Archeologici e Etnografici e del Ceridò, curatrice di numerosi articoli scientifici divulgativi proprio sul tema dell'archeologia. Non so se ho sbagliato qualcosa o se ci siamo.
La correggo, perché sì? Allora, il centro turistico culturale di San Basilio,
San Basilio.
E quindi ci spostiamo nel Delta del Po, ad Ariano nel Polesina.
Sì.
E poi io sono vicepresidente del CIPSAE e presidente del Cerido Delta.
Okay.
Ecco, volevo precisare questo.
No, ha ragione, infatti avevo scritto vicepresidente, ma poi nella fretta ho confuso le due cariche. Comunque,
nessun problema.
Comunque c'è da dire un curriculum di tutto rispetto dedicato al mondo della cultura e soprattutto della storia polesana, e questo ci porta dritti dritti a parlare di ciò che io di ciò con cui vorrei introdurre questa chiacchierata, che è il progetto Rovigo 920. Sicuramente qualche nostro ascoltatore, io mi auguro tutti, ne hanno sentito parlare, però io non aggiungo altro e lascerei a lei l'onore di spiegare che cos'è Rovigo 920.
Benissimo, con molto piacere, perché è un tema a cui tengo molto, perché appunto io mi occupo di Medioevo in particolare, quindi un'archeologa che si sposta verso periodi non sempre frequentati, ecco, dall'archeologia.
Sì.
E appunto Rovigo 920 si inserisce in questo contesto storico ed è praticamente una rievocazione di un momento particolare, un momento molto importante della storia di Rovigo, che è appunto il 920. Al 920 si data un privilegio,
okay,
che è praticamente una bolla del Papa, e il Papa all'epoca era Giovanni X, che viene messa in favore del Vescovo Paolo di Adria.
Okay.
Ma in definitiva cosa dice questo documento? Il privilegio intanto è una concessione di diritti, e infatti vengono concessi al Vescovo di Adria vari fondi, quindi praticamente grandi proprietà terriere.
Okay.
In più viene esentato dalle tasse.
Okay.
E ha egli stesso invece il diritto di riscuotere delle gabelle sul passaggio, soprattutto lungo l'Adigetto e probabilmente anche il Tartaro, che erano un po', adesso noi li vediamo come dei corsi minori, ma che invece in quest'epoca in cui i commerci si svolgevano prevalentemente lungo i fiumi avevano un ruolo fondamentale.
Certo.
Ecco, tutti questi diciamo diritti avevano però una finalità, che era quella di costruire il castello di Rovigo.
Oh, e quindi è da lì che è iniziato la storia, insomma, del castello di Rovigo, e quindi anche, insomma, della cittadina poi.
Esatto, ecco, è per quello appunto che ci tenevo, perché questa data segna l'inizio della storia del centro di Rovigo. Non è il primo documento che cita Rovigo. Rovigo era stato già citato in un documento dell'838, quindi molti anni prima, se vogliamo. Ma all'epoca Rovigo, cioè nell'838, viene citato come villa, quindi come zona rurale, ecco. Invece con il documento del 920, con la costruzione del castello, inizia una storia di un centro che poi sarà il centro principale di tutto il territorio. Ecco, questa è l'importanza storica del documento. Okay. Che si inserisce in una crisi, è la crisi della zona invece che aveva avuto maggiore importanza fino all'epoca, e cioè la zona più rivolta verso il delta, Adria in primis, che tra l'altro aveva subito le invasioni dei saraceni, e poi probabilmente era a margine di quelle invasioni degli ungari che stavano un po' dilaniando varie parti della penisola. E probabilmente, ecco, non aveva più quella funzione che aveva avuto per un breve periodo anche Gavello era stata sede di comitatus, cioè una sorta di contea, in un momento, insomma, adesso non ben definito, comunque tra la fine dell'VIII, probabilmente IX e probabilmente nel X secolo, quando noi siamo, continuava ad avere una certa funzione giurisdizionale.
Quindi, insomma, la provincia di Rovigo era bella attiva durante il periodo medievale. Tra l'altro mi viene anche una battuta da fare, che chiaramente è una battuta, insomma, la fondazione del castello di Rovigo deriva da Adria, quindi tutti i campanili che ci sono in Polesine dovrebbero tener conto anche delle vicende storiche di questa fondazione. Insomma, magari si pensa a Rovigo il capoluogo, quindi che tutto quanto sia nato intorno a Rovigo, invece no. La storia dice il contrario.
Certo, infatti io sono adriese, ecco. Adriese che abbia un po' promosso questa cosa, penso che possa dirla lunga, insomma, sul rapporto tra due centri che dovrebbe, ma adesso lo è, insomma, certo, è molto più costruttiva, almeno dal punto di vista culturale.
Certo, no, infatti era una battuta, era per scherzare, però quello che invece non è uno scherzo sono le iniziative di Rovigo 920, perché sono state molte e sono molte quelle che sono state fatte, verranno fatte, insomma, quindi magari se riusciamo a dare una panoramica di tutto ciò che accadrà proprio per commemorare questa data significativa.
Certo, è un progetto, allora, che era stato proposto ancora più di 2 anni fa, e quindi alla precedente amministrazione, proprio dal CIPSAE, e insieme a Raffaele Speretto ci eravamo fatti un po' promotore di un progetto di valorizzazione, soprattutto legato a questa ricorrenza. Ecco. Okay. E poi invece con l'amministrazione attuale è stato accolto in pieno, ed è stata avanzata una richiesta di finanziamento, tanto che Rovigo 920 è un progetto del comune di Rovigo, finanziato da Gala Adige, questo ci tengo a precisarlo.
Certo.
Che aveva tutta una serie in progetto, tutta una serie di iniziative, di eventi che purtroppo la situazione pandemica non ha permesso, insomma, di realizzare.
Certo.
Tengo a precisare che come CIPSAE siamo riusciti a portare avanti qualcosa, perché comunque insieme ad Assonautica nell'ottobre scorso c'è stata una rievocazione storica con una navigazione e una partenza, appunto il legame tra due centri, una partenza da Adria e poi siamo giunti a Rovigo, una sorta di vescovo è stato accolto invece dal primo cittadino rovigino, quindi cosa molto bella. E poi, vabbè, ci sono state le chiusure, quindi ci siamo inseriti proprio alla fine di un periodo, insomma, di tregua.
Certo.
E in più tutta una serie di iniziative con le scuole, una con l'Istituto Comprensivo Rovigo 3, ed altre che sono in atto, in progetto, che vedremo di realizzare come città.
Certo.
Il comune ha accolto questo progetto proprio e l'ha visto come un progetto di valorizzazione della città, quindi un progetto di valorizzazione nel senso più ampio, mm-hmm. e che quindi avrà una serie appunto di iniziative proprio legate a una pannellistica ad altri eventi che si stanno programmando e che speriamo insomma poi avranno insomma il loro sviluppo durante l'anno.
E che noi non vediamo l'ora di raccontare, perché non solo è la storia di Rovigo e con essa quindi quello di un territorio, ma anche fa parte di un recupero di quella che è una tradizione storica, culturale, che insomma è importante conoscere e trasmettere. Quindi un'iniziativa bellissima e, come abbiamo sentito, un'iniziativa che nasce da vari enti, soggetti che collaborano per renderla possibile, tra cui c'è anche il CIPSAE. E io le chiederei di parlare del CIPSAE, perché magari non tutti lo conoscono, però secondo me tutti sono entrati in contatto con un qualcosa in cui il CIPSAE è, se non organizzatore, comunque collaboratore, perché in realtà è un'associazione storica ed importantissima.
Sì, mi fa molto piacere che lei sottolinei questo. In effetti il CIPSAE è un'associazione storica perché nasce nel 1964, quindi insomma
un po' di anni sulle spalle.
Molti anni sulle spalle. E i soci fondatori sono stati dei pionieri, mm-hmm. Ecco, Raffaele Peretto potrebbe raccontare molte storie avendo qualche anno più di me, mm-hmm. Dei pionieri nella ricerca archeologica in Polesine.
Okay.
La ricerca all'epoca conosceva solo Adria e poco altro, mm-hmm. e invece hanno avviato appunto ricerche, andavano addirittura a fare gli scavi organizzati sempre in accordo con la soprintendenza, questo ci tengo a dirlo, mm-hmm. E quindi andavano un po' come gita domenicale, ecco, cioè, ci sarebbe questo aspetto molto folcloristico da raccontare, che però sì. Io non per ragioni di età non ho potuto vivere.
Okay.
Ma questo insomma è anche una bella cosa.
Ah, certo. Ah, certo.
No, do prospettive future all'associazione. Ma ecco, proprio grazie alle ricerche del CIPSAE si deve la scoperta dei Fratesina, di Frattapolesine, mm. che è un sito importantissimo nel panorama della protostoria non solo italiana ma anche europea. E dalla scoperta di Frattesina poi sono nati, è nato recentemente il museo di Frattapolesine, ma prima dalla scoperta di Frattesina e da altre scoperte, ricerche che erano state fatte nel territorio, era nato un museo a Rovigo.
Mm-hmm.
E questo museo, che era il museo del CIPSAE, ha cambiato varie sedi, ma alla fine è confluito nel museo Rodigino del comune di Rovigo. Il museo allora era il museo della civiltà del Polesine,
sì.
Che poi è diventato Museo dei Grandi Fiumi.
E quindi questa è anche la storia, l'origine, o quantomeno una delle origini, ma mi sentirei di dire l'origine del Museo dei Grandi Fiumi.
Esatto, esatto. Quindi all'origine del Museo dei Grandi Fiumi c'è il CIPSAE, l'opera dei volontari che sono andati a fare le ricerche, che avevano questa sete di scoperte. Ecco, tenevo a precisare, sì. CIPSAE che ha sempre collaborato con gli enti pubblici,
certo.
In particolare la soprintendenza, e di questo tengo appunto a far presente, perché è la soprintendenza che è l'organo preposto alla tutela. Io tra l'altro sono anche ispettore onorario per il Medio e Basso Polesine della soprintendenza, quindi
okay.
Le ricerche non si possono fare così spontaneamente e senza autorizzazioni specifiche.
Certo, certo, chiaro, chiaro. Si facevano con tutte le autorizzazioni, però è bella questa immagine della gita domenicale con i panini e la borsa d'archeologo sotto il braccio per andare a cercare i reperti che raccontano la storia polesana, e poi da lì tutto quanto è nato e siamo arrivati oggi ad avere un museo, tra l'altro, pieno di un sacco di cose interessanti. Chi non ha ancora avuto tempo, modo, insomma, di andarlo a visitare, io consiglio di visitarlo. Beh, chiaramente in questo periodo no, perché è un po' difficile, ma appena si riaprirà tutto, perché speriamo si riapra presto, di visitarlo. E tra l'altro il CIPSAE ha anche un rapporto stretto con l'Accademia dei Concordi, perché contribuisce a far crescere sempre di più questo enorme pozzo di cultura, ma pozzo in senso buono, che è appunto l'Accademia.
Certo, certo, perché appunto un'altra attività molto importante del CIPSAE è la pubblicazione della rivista Padusa, che è una rivista di archeologia che ha una certa rilevanza, ma soprattutto la rivista Padusa viene da sempre scambiata con altre riviste e altre monografie di istituti di ricerca italiani e stranieri. Stiamo parlando attualmente di un 120-130 istituti che ogni anno ricevono la rivista Padusa e cambiano e quindi inviano a Rovigo i loro prodotti, diciamo, editoriali. Questi volumi poi confluiscono in una biblioteca del CIPSAE che è stata donata e che viene donata all'Accademia dei Concordi, e che l'Accademia dei Concordi in questo modo ne garantisce quello che è necessario proprio per la fruizione da parte del pubblico, da parte soprattutto di ricercatori che magari, come ho dovuto sperimentare io quando ho fatto la mia tesi di laurea, invece di andare a studiare, che so, in biblioteche lontane, a Venezia o in altri luoghi, potevano trovare, ho potuto trovare, certi volumi particolari proprio a Rovigo.
E questo racconta anche quella che è l'importanza di questo ente, che spesso, insomma, sappiamo che esiste, ma non sappiamo bene tutto quello che vi è in realtà al suo interno e che può essere fruito dal pubblico. Quindi un ulteriore tassello per l'Accademia dei Concordi, che insomma non solo ringraziamo ma anche ne riconosciamo l'importanza per tutta la città di Rovigo. Ma restando in tema di cultura, divulgazione culturale, c'è anche un altro progetto di cui le vorrei chiedere così di presentarcelo, anche se purtroppo il tempo è tiranno, però secondo me è molto curioso perché riguarda la storia del Polesine, i musei polesani e in particolare il Delta del Po e Wikipedia.
Ah certo, infatti è un progetto appunto a cui stiamo lavorando come CIPSAE, che però lo stiamo portando avanti in convenzione con la Direzione Regionale Musei, che ha il suo centro in Polesine, nel Museo Archeologico di Avia soprattutto, ma poi c'è l'altro museo che è quello archeologico di Fatti, due musei archeologici nazionali. E quindi il progetto di Wikipedia, che prevede la schedatura e la pubblicazione in Wikipedia di tutti i musei iscritti al sistema museale provinciale, lo stiamo portando avanti e si allaccia ad un progetto più ampio sui musei, un progetto appunto ministeriale, che è il progetto MUST. Progetto che è anche ormai è giunto, diciamo, in questa fase verso la fine, ma che è un progetto ministeriale che ha avuto anche finanziamenti dalla Fondazione Calipari. Praticamente il progetto MUST è un progetto che ha voluto mettere in rete e riattivare quella rete che è nata sotto l'egida del sistema museale provinciale, ma ha avuto una serie di azioni tra le quali una di quelle principali è questa appunto di Wikipedia. È un gruppo di giovani, tra l'altro, legati al CIPSAE, stanno scrivendo, redigendo le varie schede, e soprattutto una giovane che è molto abile, diciamo, con i social, con l'internet, si sta cimentando appunto nell'implementazione di questi temi.
Quindi saranno diffuse queste informazioni anche attraverso quella che ormai è l'enciclopedia online più grande del mondo, che è appunto Wikipedia.
Certo, alcuni sono già stati caricati.
Ah, ok.
Ecco, questo ci fa capire intanto che ad Adria abbiamo un museo che è anche un presidio, diciamo, proprio per la promozione, per la promozione della cultura in Polesine e dei musei.
Okay.
Un museo che è nel Delta e che guarda al Delta. E quindi questo è un aspetto molto importante, anche perché la realtà del Delta è una realtà molto, molto dinamica. Dico, sulla Adria sono nati due musei, uno è attualmente sono chiusi un po' per la pandemia e un po' per riallestimento, ma come si può capire è una zona molto, molto dinamica.
Certo.
E che ha, tra l'altro, oltre al Museo di Adria, un altro museo molto, molto importante, molto interessante, che è il Museo di Cavendramin, dove tra l'altro,
certo,
ecco, il Cerrido Delta ha la propria sede, che è una sede appunto dove raccogliamo volumi di vario genere relativi alla storia del Delta, perché è un'associazione che si occupa proprio di questo.
Certo.
Ecco.
Ma infatti noi lo sveliamo così, un dietro le quinte ai nostri radioascoltatori, in realtà la scaletta per questa mattina sarebbe stata lunghissima, perché ci sono un sacco di temi di cui parlare, in cui lei è molto competente. Infatti mi sono già permesso di dire spezzettiamo e parliamo di tutto, perché sono tutte quante tematiche veramente importantissime.
Certo, infatti. Ecco, concludendo anche sul dinamismo del Delta del Po, altre progettualità sono legate al Centro Turistico Culturale di San Basilio, dove tra l'altro sono riprese le ricerche archeologiche, anche lì abbiamo un'area archeologica molto importante.
Certo.
E c'è un legame molto stretto con il Museo Archeologico di Adria, quindi ecco, volevo appunto sottolineare il dinamismo del Delta in questo senso, nell'ambito appunto della ricerca, dell'archeologia e della storia, che fa perno proprio sul Museo Archeologico Nazionale di Adria.
Che è anche quel museo, anche un altro museo che, insomma, appena questa pandemia ci lascerà nuovamente liberi poter varcare le porte dei musei, anche quello vale assolutamente la pena, anzi è un obbligo, bisogna andarlo a visitare. Perché
certo,
c'è un sacco di storia e di curiosità importantissime sul territorio polesano che sono veramente imperdibili, e tra l'altro, come abbiamo sentito, un lavoro in costante crescita, in costante sviluppo, con la passione e la competenza di tanti professionisti ed appassionati, quindi veramente un mondo scoppiettante e ricco di novità.
Certo, veramente un mondo molto, molto dinamico, ecco, come ho già ribadito,
certo,
in questa conversazione.
No, che infatti noi, ora purtroppo il tempo a nostra disposizione è qui terminato, però noi torneremo a raccontare di tutte quelle che sono le iniziative che riguardano la storia del Delta del Po, insomma, quindi noi la reinvitiamo nuovamente a essere nostra ospite per approfondire e parlare ancora della storia appunto del Polesine, ma anche dell'area del Tizia.
No, mi farà molto piacere.
E il piacere sarà tutto nostro. Il piacere anche sarà
tutto
nostro.
Anche perché ci sono tanti progetti in atto e quindi sarà un piacere parlarne insieme.
E allora noi non vediamo l'ora. Purtroppo il tempo a nostra disposizione per oggi è terminato. Veramente un grazie di cuore a Sandra Bedetti per il tempo che ci ha dedicato e per tutto ciò che ci ha raccontato, anche perché adesso non vediamo l'ora di conoscere meglio Rovigo 920, di conoscere meglio i documenti contenuti all'interno dell'Accademia dei Concordi e anche di farci un giro su Wikipedia per vedere che cosa verrà raccontato al mondo.
Benissimo, un grazie a voi.
Grazie a lei e, insomma, le auguro una buona giornata.
Altrettanto, altrettanto. Buona giornata a tutti. A presto, a presto.